What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Bond. James Bond.
Buonasera, buonasera a tutti o buongiorno, come vedete alle mie spalle. Salutiamo innanzitutto chi è già presente qui nella live, Giugiu Giarlo, Cunino Mano Coroba, Sean 80, Marco Casolino, questo sono io, Alessandro Scida, Alessandro Bitetto, Tiera Erde, ragazzi siete tantissimi, Annalisa Grigolo, mi raccomando seguite il suo gruppo su Facebook, Cronaca dal Silenzio di Scienza, David Casci, Francesco Ferretti, Verusca, Simone Leddi, Catalina Curceanu, anche lei fa le live sul gruppo di Annalisa su Di Scienza, interessantissima, una collega dell'INFN, Giuliana Galati, anche lei collega dell'INFN, tutti qui a corsi, ho detto tutti, sia Alessandro Bitetto, Alessandro Cita, non mi ricordo se l'ho letti, e ovviamente a tutti quelli che ci sentono offline. Tutti a corsi perché c'è Lanfranco Fabriani oltre all'Omar. Lanfranco Fabriani è, io dico tutte le volte, ospiti d'eccezione, ma effettivamente nel caso suo è viaggiatore nel tempo consolidato, più volte vincitore del premio Urania, un po' come vincere il Nobel più di una volta, quindi anzi forse anche più difficile, per una serie sui viaggi nel tempo. Quindi gli abbiamo chiesto di essere qui con noi e con Omar, che ovviamente è consolidatissimo anche lui, profugo temporale dal futuro, a parlare dei viaggi nel tempo. Sì, Giuliana, sto facendo l'appello. E sbaglio l'accento. Allora, Lanfranco, che ci dici sui tuoi viaggi nel tempo, i tuoi excursus?
Che devo dire? Si tratta... È stato pubblicato a marzo il terzo romanzo. Per il momento è da considerare l'ultimo. Dovrebbero essere in uscita un racconto tangente alla serie. Non so bene quando, ma nei prossimi mesi, e poi ne sto scrivendo ancora un altro per un progetto, questo un po' più a lunga scadenza.
Ecco, questo è il terzo, giusto? Il lastrico del tempo. Dopodiché È quello che, appunto, come ci avevi detto, tra l'altro aveva fatto una puntata al 398, se non erro, sì. Su, che sta, il cui podcast sta su Fantascientificas con Flora Stagliano, che salutiamo. Salutiamo anche Angelo che si è unito a noi, e appunto una trilogia basata su questo ministero di viaggi nel tempo. Gli altri due sono nelle nebbie nel tempo, andiamo indietro nel tempo, cioè questo è il secondo, Premio Urania 2004, Italia 2006, e poi il primo, Premio Urania 2001, Lungo i vicoli del tempo. C'è da dire che poi, tra l'altro, no, come la settimana enigmistica, vanta innumerevoli tentativi di imitazione, però ne citiamo almeno uno, che era questa serie di fantascienza spagnola, che insomma si ispira molto al ministero dei viaggi temporali che tu racconti magistralmente in questa trilogia.
Ah, grazie, ma io penso che sia puramente e semplicemente una comunanza di sentire su certi temi. Tra le altre cose, la fantascienza ha logorato qualsiasi tema possibile e immaginabile, perché ormai dal 1920 a oggi saranno decine di migliaia di romanzi soltanto in lingua inglese e non ho idea di quante decine di migliaia di racconti. Poi, se andiamo a prendere anche le varie tradizioni nazionali, mi sembra abbastanza improbabile che non ci siano delle compresenze senza che difendano necessariamente l'una dall'altra.
Però è una coincidenza che, perché appunto, allora, innanzitutto ovviamente vi consigliamo con forza di leggere questa trilogia di Lanfranco, perché è un viaggio nel tempo in chiave italiana, anzi in chiave ministeriale, cioè lo humor e le sottigliezze del viaggio nel tempo, l'originalità di questo rispetto alle decine di migliaia che dicevi tu, si declina nel fatto che appunto c'è questo ministero dei viaggi nel tempo, che però ministero a tutti gli effetti, con tutte le dinamiche di una grande struttura parastatale.
Diciamo che è un po' diverso, nel senso che è un ufficio, non è un ministero, per cui c'è anche questo da considerare, nel senso che poi non si capisce bene alle dipendenze di chi sia, sotto quale ministero ricade, però sì,
sostanzialmente... Beh, giusto, è vero, perché non è ovvio, è come Godzilla, ti ricordi, Omar, quando sì, c'era Godzilla di Anno, dice, ma è un mostro marino, no, e allora
è un terrestre,
allora il ministro della Marina, è vero, tu forse non dici mai sotto quale ministero, però il Presidente del Consiglio viene informato,
sì, certo,
cioè lui sa che c'è il viaggio nel tempo, nessuno ha approfittato di prenderne il possesso per motivi politici, no? Perché se fosse traslato in America, un Trump equivalente, la prima cosa che fa è ammazzare quell'altro.
Quello no, però diciamo, ci sono stati tentativi sia dal Ministero della Difesa, anzi sia dai servizi della difesa, sia dai servizi civili, di metterlo sotto la propria ala.
E appropriato, perché appunto sarebbe di solito i tuoi viaggi sono nella storia appunto remota, da Dante, Colombo, Machiavelli, quindi insomma, perché poi l'altro, diciamo, uno dei problemi, ne parlavamo nel fuori onda, no, è poi come risolvere cioè come declinare il viaggio in maniera che poi non si abbiano paradossi, comunque anche narrativamente, perché poi lo vedremo anche dal punto di vista scientifico, le linee chiuse temporali, che sono una soluzione all'equazione di Einstein, devono essere in qualche maniera protette dal principio di causalità, cioè se non posso andare indietro nel tempo ad uccidere i miei genitori o i miei nonni, perché creerei un paradosso, e quello appunto, al di là della fisica, appunto, è proprio causalità vera e propria. Salutiamo anche Marco Daddì e Claudio Vasi, che si sono uniti a noi nel frattempo. Quindi tu ne parlavi nel fuori onda, Lanfranco, su come poi si dividono un po' le sterminate categorie dei viaggi nel tempo.
Sì, Ma sostanzialmente ci sono due grosse divisioni. Da un lato c'è il viaggio nel tempo, nel passato, che è sicuramente la categoria dove c'è l'assoluta maggioranza dei testi. E dall'altra parte c'è il viaggio nel tempo rivolto verso il futuro, dove invece abbiamo una serie di testi molto minori. Per quanto riguarda poi il viaggio nel tempo nel passato, beh, dipende, si gioca sui paradossi, si definiscono una serie, se vogliamo, di cose, nel senso, ad esempio, possiamo definire che vi sono alcuni testi dove la storia umana sembra essere eterodiretta da entità che viaggiano nel tempo. Ad esempio, se vogliamo fare degli esempi, possiamo vedere la serie delle Guerre del Tempo di Fritz Leiber, dove praticamente uomini e donne pescati in punto di morte vengono messi a combattere nel corso del tempo una guerra tra quelli che vengono definiti ragni e serpenti, che hanno delle loro finalità all'interno della storia umana che non si saprà mai. Lo stesso romanzo di Asimov, sull'eternità, pure lì in realtà si tratta di viaggiatori nel tempo che dal secolo 70.000 non fanno altro che cercare di modificare la storia umana in modo che lo sviluppo rimanga esattamente così come deve essere. Altrimenti ci sono quelli di viaggi puramente e semplicemente della serie, cerco di uccidere il nonno, oppure cerco di uccidere Hitler, oppure cerco di uccidere Carlo Magno, che dovrebbero servire per modificare la storia. Ed è qui che poi scatta il paradosso. Vorrei fare un esempio di un estremamente banale, di un racconto di James Ballard. Si parla del giorno dell'incoronazione, arriva una vecchia persona, un vecchio uomo. Il tempo passa, nel corso della giornata si vede che questo uomo va a un bar dove ci sono un ragazzo e una ragazza, che sono o fidanzati oppure appena sposati. Si capisce che il ragazzo è un fisico che avrebbe inventato una teoria relativa ai viaggi nel tempo. E va bene. Il ragazzo e la ragazza si alzano per andare a seguire la manifestazione, la sfilata dell'incoronazione. L'uomo torna nel proprio albergo e tira fuori un fucile. Apparentemente, uno immagina che sia per fare un attentato nei confronti del regnante che sta andando a sedere sul trono di Gran Bretagna. Invece vede una persona tra la folla che tira fuori una bomba. Gli spara, questo cadendo fa cadere la bomba tra la folla. Il finale. Si capisce che lui è il ragazzo che sarebbe tornato indietro per salvare la ragazza, ma è il suo stesso atto nello sparare all'attentatore che provoca la morte, perché se lui non fosse intervenuto, in realtà la bomba sarebbe finita contro il re, ma non ci sarebbe stata nessuna strage tra i passanti.
Che è sempre, diciamo, tira la bomba al politico, è sempre preferibile.
E quindi in realtà poi che succede? Succede che a volte è lo stesso intervento del viaggiatore nel tempo che crea la situazione iniziale, anche perché se non esistesse la situazione iniziale non ci sarebbe alcun viaggio, perché uno torna indietro nel tempo per modificare la storia se poi ci riesce. A quel punto la storia avrebbe avuto un altro corso e quindi lui non aveva alcun motivo di dover tornare indietro, no? Ecco, se noi andiamo a vedere, possiamo infilare i vari romanzi all'interno di questo o di quello. Un caso significativo è quello, ad esempio, dell'evitare l'Ucronia. C'è un romanzo molto, molto bello, che è l'anno dell'anniversario di Ward Moore, dove si immagina un'America dove il Sud ha vinto la guerra di secessione. Quindi c'è uno sviluppo della trama da questo punto di vista. C'è un viaggiatore nel tempo che torna indietro perché vuole assistere, è uno storico, vuole assistere alla battaglia di Gettysburg, dove le truppe del sud hanno sconfitto le truppe del nord. Cosa succede? Succede che la sua apparizione improvvisa fa sbandare dei cavalli di un plotone, da lì si sbanda tutto l'esercito, i nordisti vincono a Gettysburg e lui si ritrova nel nostro mondo. Tornando indietro, entra nel mondo che noi conosciamo. Quindi praticamente abbiamo il rovesciamento dall'Ucronia a noi.
E la ritorna indietro, perché appunto anche l'Ucronia, diciamo, è un tema molto usato e spesso abusato, e però appunto gli studiosi anche lì dell'Ucronia che dicono sì, tu puoi fare quello che vuoi, però devi in qualche maniera riagganciarti al mondo nostro, altrimenti le variazioni sono sterminate.
Certo.
Anche Philip Dick, no? Allora, che appunto c'era, lì erano più multiversi, però appunto l'uomo nell'Alto Castello, quello è un grande esempio in cui i poteri dell'asse vincono la seconda guerra mondiale, gli Stati Uniti vengono divisi e così via. Però poi pure lì Dick stesso non poteva tollerare questa cosa qui, poi morì prima di fare le varie conclusioni, ma c'era questa entità extraterrestre che in qualche maniera doveva correggere questa anomalia. Però è chiaro che no, il viaggio nel tempo, c'è cioè il ritorno al futuro, i grandi classici, Terminator, in qualche maniera o introduci il multiverso, e quindi tu ogni volta che viaggi nel tempo e cambi, in realtà stai cambiando universo, però non si capisce perché. Oppure devi in qualche maniera preservare la struttura temporale, perché appunto sì, Annalisa dice allora qualcuno dal futuro ci va a spandare il 2020. Sì, tu pensa se questa invece fosse la linea corretta, pensa qual era quella di partenza. Perché appunto in realtà in un contesto scientifico il viaggio nel tempo, o meglio, si deve partire dall'equazione di Einstein, quindi i classici questa è la lunghezza dello spazio-tempo, quindi in realtà sono equazioni che scrivono nient'altro che S spazio uguale velocità per tempo. Poi dietro non c'è nulla di esoterico. Se tu scrivi spazio uguale velocità per tempo, il tempo viene a sinistra e quindi hai un'equazione in cui il tempo, essendo al quadrato, si dice che è una quantità immaginaria solo perché c'è questo segno davanti meno, ma è solo una cosa matematica, e noi li chiamiamo immaginari numeri con radice quadrata negativa, ma è solo un escamotage per fare i conti, che sono già un delirio di per loro. Quindi abbiamo le trasformazioni di Lorentz, il tempo non è più assoluto, ma è appunto relativo, quindi eventi che sono simultanei in un sistema di riferimento non lo sono in un altro e così via. Introduciamo la relatività generale che mischia questi quattro termini con la gravità, essenzialmente, ovviamente non andiamo nei dettagli, ma essenzialmente se c'è energia o massa, questa qui mi distorce lo spazio-tempo, e poi arriva Kurt Gödel. Allora, Kurt Gödel, eccolo qua, questa persona dall'aspetto di messa è quello che comunque come tesi di dottorato a 25 anni aveva dimostrato che tutti i sistemi matematici sono incompleti, praticamente è stata da solo, ha dato una botta alla matematica equivalente a tutta la meccanica quantistica nel campo della fisica. Poi, non pago di ciò, nel 49 scrive questo articolo su Review of Modern Physics. Ci sono delle soluzioni dell'equazione di campo di Einstein, cioè della relatività generale, che ammettono linee chiuse temporalmente, ossia linee che si il serpente che si mangia la coda, ossia linee che si ricongiungono dal punto di vista temporale e non dal punto di vista spaziale. Questo perché questa equazione qui in realtà è un'equazione di matrici a quattro indici, perché appunto le tre coordinate spaziali e quella temporale, c'è anche chi non pago di ciò le generalizza in più dimensioni, però ci sono varie soluzioni, così come era una soluzione il buco nero e già lì per lì la gente non ci credeva, così come era una soluzione il Big Bang e anche lì Einstein aveva introdotto la costante cosmologica perché non accettava la soluzione di Lemaître del Big Bang. Ci sono anche soluzioni a queste equazioni che con geometrie particolari, non è che tu lo fai qua nel laboratorio con geometrie, però che prevedono queste closed time-like curves, che sono questi oggetti qui, in cui essenzialmente se tu hai il wormhole, di cui avevamo parlato altre volte, un oggetto che anche lui è una soluzione dell'equazione di Einstein, se acceleri il wormhole alla velocità relativistica, devi fare tutta una serie di cose appunto al limite della fantascienza, ma rispettando le equazioni, riesci ad avere queste linee appunto chiuse temporalmente. E quindi la discussione che adesso è su chi si occupa di queste cose, vedete ci sono vari articoli su Nature, questo è del 2000, non c'è scritto, ma del 2015, queste closed time-like curve, cioè queste linee temporali chiuse, quindi oggetti che il serpente appunto che si morde la coda che dicevo prima, quest'altra è più recente tra l'altro fatto da italiani, è del 2019, con una descrizione teoretica e simulazione, però non ovviamente non macchina del tempo, perché si vede che c'è tutta una serie di problemi anche a livello di meccanica quantistica, anche questo nel 2014, simulazione sperimentale e così via. Quindi è un dibattito aperto legato appunto a come fare, anzi cosa farsene di queste soluzioni, perché appunto loro di per loro sono non è detto che si possono realizzare in matematica, in fisica, perché appunto poi per creare il wormhole serve tutta una serie di circostanze assolutamente folli, però così come si era fatto per il Big Bang, per i buchi neri, si può tranquillamente pensare che un giorno avremo queste, vedete questa qui è una curva, quella sopra chiusa nello spazio-tempo, e quindi è il paradosso appunto del nonno, io vado indietro e interagisco con me stesso, e una delle soluzioni è che in realtà io torno indietro e quasi interagisco con me stesso, ma non violo la causalità. Per cui potrebbe essere che un giorno veramente fanno l'ufficio, hai ragione tu, non era un ministero il tuo dei viaggi nel tempo. Dal punto di vista giapponese, il Godzillone nazionale non è mai viaggiato nel tempo, Omar, vero?
No, c'era stato praticamente nel capitolo, 1, 2, 3, nel quarto capitolo della Heisei, c'era stato che era Godzilla contro King Ghidorah, c'era stato il tema dei viaggi del tempo, no? Che lì praticamente c'era sostanzialmente per giustificare la nascita di King Ghidorah, c'erano questi... succedeva che praticamente c'erano questi viaggiatori del tempo che tornavano indietro e con la scusa che Godzilla sarebbe stato in un futuro la più grossa calamità mai vista sulla faccia della Terra in tutte le epoche, fanno in modo tale di far nascere King Ghidorah praticamente, però dopo si scopre che invece no, non era così, perché era tutto per annientare il Giappone, che in futuro era diventato praticamente una sorta di iperpotenza
malvagia.
Sì, quasi malvagia, esatto.
Quasi. Non che non l'abbiano fatto in passato, perché anche lì c'è anche un film, adesso non mi ricordo il titolo, in cui appunto il Giappone aveva vinto la seconda guerra mondiale e credo dalla Corea o qualcosa del genere cercavano di fare un viaggio nel tempo per correggere...
C'erano che avevamo citati in più puntate, quelle due, se vuoi, quelli due anche sempre relativi alla seconda guerra mondiale. Ti ricordi che c'era quel film che, secondo me, tutto sommato era passato abbastanza inosservato, ma non era niente male, che era con Down Dimensione Zero, quella che c'era l'Enterprise che ritornava. L'Enterprise,
quella nave.
La nave, sì, sì. Esatto. Sì, l'Enterprise che tornava indietro nel diciamo per una ben precisata tempesta magnetica tornava indietro nel tempo e si trovava a ridosso dell'attacco di Pearl Harbor, no? Allora lì c'è come dire, il dramma del comandante dicendo cosa faccio, da buon americano tutta la potenza di fuoco per sventare l'attacco, oppure faccio in modo tale che la storia vada avanti
Segua il
per un suo
suo
corso.
corso. Sì.
Sceglie la prima ipotesi, per cui vado con te, combinazione, ritorno alla tempesta magnetica, le riporto indietro. E poi c'era quell'altro anime, come si Zipang, giusto?
Zipang, che è analogo però con
Sì, a
incrociatore.
ruoli
Eccolo
invertiti,
qua,
diciamo.
infatti, eccolo qua. L'uscita con Inomaha Uroba, che è appunto che è espertissimo di animazione giapponese, soprattutto di Leiji Matsumoto, che è diventato Zipang. Questo è carino, citavano anche sopra, vabbè, Interstellar, perché sennò Valerio Formato non provoca, eccolo qua. Gliela fa citare Interstellar pure stasera. E Futurama, perché anche lì ce ne sono parecchie di puntate sui viaggi nel tempo. Vediamo se riesco a recuperare il.
Le due serie, anche c'erano anche le due serie, tanto Lanfranco prima ha citato quella che secondo me sono stati largamente ispirati, cioè, diciamo che tutta la prima stagione, prima e seconda stagione di Enterprise di Star Trek era basata sulla guerra fredda temporale, che c'erano queste fazioni che cercavano,
Enterprise, Star
sì,
Trek Enterprise,
Enterprise, sì, che c'era addirittura quella puntata che praticamente si sovverte, praticamente fanno in modo tale che cos'era, l'asse, cioè più che altro i tedeschi invadono la gran parte degli Stati Uniti aiutati da quegli alieni, e poi c'è tutta questa sottotrama che dopo, peccato che non è stata sviluppata perché è estremamente interessante. Un'altra dove ci sono gran parte, beh, a parte beh, Star Trek 4, Rotta verso la Terra, che quello si basa sul viaggio nel tempo, è stato un film bellissimo.
Star Trek 4 è proprio carino.
Beh, diciamo, in Star Trek forse uno degli episodi più belli della serie classica è il Decision the Edge of Forever,
Sì.
che non ricordo adesso come è stato tradotto in italiano.
Uccidere per amore.
Uccidere
Uccidere
per
per amore, sì.
amore.
Veramente molto bella. Ma a questo punto, allora ricordiamo perché veramente carina dal punto di vista dell'autoironia, dovrebbe essere, mi pare, il sesto episodio della quinta stagione di Deep Space Nine,
I Trioli.
quando tornano sull'Enterprise di Kirk per quando era stata invasa dai triboli. La parte carina è che dopo questo Sisko, il comandante di Deep Space Nine, si deve giustificare con la polizia temporale. Dice, ah, siamo tornati sulla nave di Kirk. Kirk ha ben 17 violazioni temporali. Una minaccia, no? Per ricollegarci proprio a tutti gli episodi in cui in Star Trek è stato utilizzato l'escamotage temporale per fare qualche cosa.
Tra l'altro i due agenti che interrogano Sisko avevano i nomi che erano gli anagramma dei due agenti di X-File,
Ah
praticamente.
sì, ah, non la
Sì.
sapevo.
Sì, non ci ho fatto caso.
Un'altra, per esempio, sempre una sorta di... c'era addirittura Lanfranco, in Voyager, c'era addirittura cioè la Relativity, perché è proprio una nave temporale. Infatti c'è tutta una puntata dove vanno avanti e indietro, tanto c'è... A un certo punto 7 di 9 che va al varo della Voyager e incontra Janeway e si dice, no, no. E lì c'è anche lì praticamente c'è questa sorta di, chiamiamolo ente, in cui vengono redarguiti sul fatto di non interrompere la timeline, eccetera. Ma Franco, volevo farti una domanda.
Dimmi.
Quando sviluppi queste trame, diciamo queste trame nelle tue opere a livello proprio viaggi del tempo, fai una sorta di progettazione a tavolino? Onde evitare magari...
Paradossi temporali.
Sì, esatto, paradossi temporali o incongruenze.
A un certo punto, nel senso che io parto con uno o due capitoli avendo un'idea molto vaga della storia. In genere mi serve un capitolo finale perché deve essere una meta. Comincio lavorare dai due estremi, da un lato per come parto e dall'altro per come ferivo. Quando sono arrivato grosso modo a un quarto, a un terzo, allora a quel punto comincio a scalettare, comincio a progettare e comincio anche a capire se ho dei buchi di trama o in questo caso dei buchi temporali. Comunque sì, un po' di progettazione in questo caso serve perché altrimenti ci si perde.
Qui dalla regia citano una quantità sterminata di roba, appunto Verusca cita Deep Space Nine che torna negli anni 50 e quell'episodio bellissimo che tratta il razzismo,
Ok, poi
quello
c'era quella, beh no, quella lì era, c'era quel sì, che si medesimano gli scrittori di
sì.
fantascienza.
Però lì appunto è un esempio mirabile di fantascienza in cui tu fai una bella storia, eccetera, eccetera, però tocchi dei temi appunto legati
Vero.
al razzismo. Tra
Che
l'altro
Marco, che poi quella lì doveva essere la vera fine di Space Night.
sì, dai, racconta sta cosa che ci ha raccontato Ira Stephen Merra alla DeepCon quando, con Flora.
Che praticamente diceva che sostanzialmente era Steven Bertato, secondo me, un genio
Lo
veramente.
showrunner di Deep Space Nine, poi ha fatto anche altre cose, ma insomma, ricontrarlo tra noi
Ha rivelato questo retroscena in cui la vera fine di Space Nine sostanzialmente era un po' una. Si può dire, Marco, facendo un ardito parallelismo, tipo alla doccia di Bobby Ewing di Dallas,
Il sogno di Bobby,
sostanzialmente.
sì, o comunque, sì.
E praticamente finiva sostanzialmente come, nel senso che si rivelava tutta una fantasia generata da Sisko, che era uno, diciamo, che poi lo impersona, tra l'altro, in quella puntata lì, che era uno scrittore di colore sostanzialmente, che stava elaborando e stava scrivendo praticamente la novella di Space Nine.
Che sarebbe stato un bellissimo finale, però poi avrebbe in
No, più che
qualche
altro avrebbe
modo.
fatto saltare tutto, avrebbe fatto saltare tutta quella che è la coerenza, l'universo, eccetera, eccetera.
Cosa del
Cosa?
quale, tra l'altro, nell'universo J.J. Abrams se ne fregano, perché ricordiamo che
Ah.
tutta la timeline dalla Kelvin inclusa in poi, incluso Spock e Bandiera nel tempo, per motivi di copyright non fa parte dell'universo Prime, cioè dell'universo vero e proprio, e quindi anche Discovery, tutta questa cosa, tutti i film e così via, in realtà sono anche per nostra quieto vivere interiore, perché è un universo a parte. C'è Giuliana che cita Predestination, anche questo è molto, molto bello,
Bello.
sulle
Molto
ricerche.
bello, tratto da un racconto di Heinlein, Tutti i vostri zombie.
Sì. Anche
Molto simpatico.
Heinlein ci andava giù pesante con i viaggi nel tempo.
Sì.
Poi il giorno della marmotta, effettivamente, sia in SG-1 che cita Kuhn no Mahoroba, che il giorno della marmotta stesso, se vogliamo, è un viaggio nel tempo continuo. Tra l'altro,
Sembra che facciano il seguito del giorno della marmotta.
speriamo bene, lì Bill Murray era un genio, tra l'altro abbiamo fatto il conto che aveva vissuto tipo 10.000 anni, una cosa. E poi che cosa citano? Ne citano una marea, vabbè, dunque, Tribulations, avevano citato sopra Primer, vediamo se riesco a recuperare, Giugiaro aveva citato Primer, che se non l'avete visto andate a recuperare
Bello.
perché è un bel film di fantascienza, lo dovete vedere almeno due o tre volte, un po' tipo Evangelion, se non leggi lo spiegone di Wikipedia, pare che si capisca proprio, e anche se lo leggi è molto convoluto, però girato con due soldi, questa è l'altra cosa notevole, cioè una sceneggiatura molto forte, un'idea appunto del viaggio nel tempo
Ma è la dimostrazione che anche se ci sono le idee, anche con due soldi fai delle cose più che egregie, ecco.
Poi Angelo ci cita i Scironda che viene incontrato da DC Legends of Tomorrow, Donnie Darko, Daniele Canciani cita Donnie Darko, sono tanti, appunto Primer l'abbiamo detto, Valerio mi provocava a citare Futurama, abbiamo già detto, David Kashi, Noain che mi manca effettivamente, anche Steins Gate, se volete, erano questi viaggi nel tempo. Steins Gate è un'altra animazione giapponese, ce ne sono tante anche di animazione giapponese, no? Che dai classici Time Bokan a questi più recenti, appunto Steins Gate, che è basato su un videogioco, vanno sempre a ripetere lo stesso, tipo Il giorno della marmotta, ripetuto più volte. Però diciamo che i classici della nostra età sono tutti quelli dell'adattazione co, cioè Yatto Detaman, Calendar Man e così via, che insomma ripetevano un po' sempre il viaggio nel tempo in maniera molto, molto scherzosa.
E poi Marco c'è quella serie che praticamente è un tokusatsu più che una cosa che ha Koseidon poi, però.
Ce l'ho, aspetta, vediamo se riesco a prenderlo. Coseidon, tra l'altro, Kosei Jidai è una, l'ho scoperto l'anno scorso, Kosei Jidai è una delle ere geologiche in giapponese, che non era il Cretaceo in cui loro tornavano per combattere i dinosauri, però è appunto, quindi questo Koseidon in qualche maniera già richiamava nel nome Kyoryu Sentai, sarebbe
Battaglia no,
il gruppo di battaglia, i guerrieri dei dinosauri, però contro i dinosauri. Però sai, il dinosauro tira molto, comunque.
Beh, allora era quando l'ha fatto quel periodo lì, se non sbaglio, era appena uscito Jurassic Park il romanzo, tra l'altro.
Ah, può essere, sì. Ah, sì, certo, vabbè, poi Doctor Who, il TARDIS è il veicolo per eccellenza, effettivamente. Tra l'altro Doctor Who nasce come viaggio nel tempo proprio per insegnare la storia, quindi comunque
Le primissime puntate, che tra l'altro sono andate anche perse, perché l'ho scoperto che le primissime puntate addirittura erano filmate, cioè proprio su pellicola. Dopodiché, mi pare da quella che era la seconda stagione in poi, erano registrate su un nastro magnetico. Il problema è che riciclavano i nastri magnetici, per cui
costano tanto,
praticamente.
signora mia, mica possiamo, dobbiamo risparmiare.
Beh,
Però
erano anche costi.
l'hanno recuperata in parte in
Sì.
audio da questi matti che come me, perché pure io mi registravo le puntate solo audio ai tempi storici, e poi le hanno in qualche maniera integrate con le foto di scena, cioè ci sono anche queste, c'è anche la puntata con Ziena Merton, perché Ziena Merton compare, che è Sandra Benes di Spazio 1999, compare in uno dei primi episodi di Doctor Who come credo fosse un orientale peraltro. E anche lì con le foto di scena hanno più o meno recuperato le varie puntate. È chiaro che.
Tra l'altro mi è venuto in mente proprio un parallelismo con Spazio 1999. C'era stata addirittura una puntata in cui si era completamente perso l'audio, italiano, e era stato,
L'ultimo
sì, esatto, che era stato poi grazie diciamo, a un telespettatore che aveva registrato su cassetta, gliel'ha recuperato
Sì,
praticamente.
anche lì poi problemi di copyright, eccetera. Salutiamo Spero Alex che si unirà a noi. Poi sempre citano Daniele Canciani, Lovecraft Country, che mi manca, torna indietro al tempo di Massacro di Tulsa. Infatti questo è sempre piacevole quando si riesce a trovare un aggancio con temi. Ecco, Giugi Giallo puntualizza che i cattivi non erano i dinosauri, ma piante senzienti. Io onestamente non me lo ricordo. L'armata delle tenebre, giusto Alessandro? L'armata del grande
Vero.
capo.
Tra l'altro, una cosa interessante, Marco, se me provo a linkare dopo nelle note oppure ti passo il
Ma hai
link.
detto le parole, scusa, le parole esatte.
No, ho scoperto che da un articolo che era uscito di quegli secoli che passano poi dopo, comunque, che il vero, quello che noi abbiamo visto era il finale, c'erano due finali dell'Armata delle Tenebre. Uno che è quello che abbiamo visto, che è quello se vuoi più bello, più diciamo finale tranquillo. L'altro invece era estremamente distopico, perché praticamente finiva che il protagonista finiva addormentato e si risvegliava in una terra devastata da ben una guerra a livello globale, praticamente. Era propedeutica un eventuale seguito, sostanzialmente, solamente che dopo, in fase di produzione, hanno deciso di utilizzare il finale più soft.
Beh, il
Non
finale
te.
soft comunque è in tema, perché appunto lui da buon demente, invece di fare il re nel passato, se ne va a se non a fare il commissario nel futuro, molto in carattere. Sempre dalla regia ci citano Thierry Herde e Kimi no Na wa, che è Your Name, che appunto è tema sul viaggio nel tempo, ha avuto un successo, Makoto Shinkai, un successo immenso, sorpassato solo da, adesso va di moda, come Kimetsu no Yaiba, che è la Demon Slayer, che va di moda qui in Giappone. C'è anche Tokyo Kakeru Shoujo, cioè la ragazza che viaggiava nel tempo, di cui c'è sia la versione anni 80, il film con le persone, che poi la versione animata di recente. Sì, infatti Alessandro dice che poi di Ash hanno fatto anche la continuazione. Poi che c'è? Dunque, ne citano tantissimi. Sì, appunto c'era quello delle piramidi, c'è quella bellissima, e qui dice Berlusca che trovano spesso queste puntate abbandonate di Doctor Who ritrovate in India e così via, quindi via via si riescono a ritrovare nelle piramidi, perché appunto mi veniva in mente Doctor Who in cui c'era questa soluzione relativistica al problema che loro svegliavano le mummie su Marte, lui col TARDIS appunto violando la velocità della luce riusciva a risolvere il problema. Poi vabbè sì, Ritorno al futuro, vabbè, questo
Beh, è
mettiamo.
fondamentale quello.
I due degli anni nostri sono, dove stanno? Eccolo qua, Ritorno al futuro, che un po' riprende il tema di Ilan Franco, no? Cioè tu torni indietro e cambi il tempo in qualche maniera. Qui loro stessi non ammettono nei documentari che non si sono curati troppo del problema della causalità e del fatto che lui va indietro e cambia nel tempo, ma se cambia il tempo anche lui non dovrebbe avere memoria, eccetera, eccetera. E poi vabbè, l'altro grande è Terminator, esatto. Vabbè, questo che cosa si può dire di Terminator che non si è stato già detto 10.000 volte? Sì, Verusca, sì, le puntate con Tom Baker ci hanno creato incubi per un po' tutti, ma forse perché anche noi eravamo dell'età giusta per essere incubati, appunto.
Non dire, mamma mia, che
Beh, però no, belle puntate. Poi appunto lì una fantascienza molto teatrale, in cui effetti speciali zero, però recitazione e poi i tempi. Enrico De Anna cita I viaggiatori con Jean Reno di fantascienza, Life of Mars. Ecco, dice Giugiu Giarlo che Ash prendeva troppe gocce della pozione per il sonno e sta l'altro finale sta nel DVD. I film ce ne sono tantissimi, Quantum Leap, anzi come serie, è un'altra
Bella,
classico.
però una bella serie, tra l'altro.
Beh, molto. Poi Scott Bakula che è il capo di Enterprise, il capitano di Enterprise. La primissima, però, ne parlavamo nel fuori onda, era quella di Time Tunnel. Proprio, vediamo se riesco a recuperarla. Eccola qua. Questa è
Arrivato in Italia con quel titolo che ha Cronos sfida al
Sfida
passato.
al
Diciamo,
passato.
intanto è fatta una delle serie da Irvin Allen era un genio della televisione, diciamo della Golden Age della televisione fantastica americana, altre serie, Viaggio in fondo al mare, che ti ricordi Marco che avevamo trattato tempo fa, I sopravvissuti, ha fatto delle gran serie. E, tra l'altro, il suo vantaggio è che poteva imbastire, ovviamente, gran parte degli episodi di Time Tunnel ovviamente erano ambientati nel passato. Questo perché così potevano utilizzare come stock footage, cioè ritagli praticamente sequenze, l'immenso catalogo che aveva, mi pare, la casa produttrice. Però era interessante perché aveva queste, sostanzialmente era, la storia era abbastanza intrigante perché parlava di questi due. Cioè, il progetto TikTok si chiamava, mi ricordo, che era questa immensa macchinona che era sotto il deserto del Nevada, che serveva praticamente per viaggiare nel tempo. A un certo punto, questi due poveri cristi rimangono intrappolati, erano due scienziati, due che curavano, che lavoravano al progetto, rimangono impigliati nelle spire del tempo, per cui sono rimbalzati su e giù nel corso del tempo. Diciamo che per assurdo. le puntate quelle più tristi, più che io ricordo con meno nostalgia, erano quelle veramente quelle ambientate del futuro, perché no, si vedeva che lì dovevano mettere budget e si vede che il budget era molto basso, di conseguenza si vedeva proprio la limitazione, mentre invece quelle altre erano veramente fatte bene perché erano utilizzavano materiali di repertorio ed erano veramente montate bene.
Sì, anche perché poi appunto erano buoni scrittori. Citavano qui sempre dalla regia, Non ci
Beh, non
resta
c'era
che
stato
piangere, che
piangere.
effettivamente anche lì scamotage, niente, ma insomma è bellissimo perché poi loro vanno nel passato e si ritrovano così a confrontarsi appunto alla loro maniera. Sì, il film di Tom Cruise è, in realtà più che sui viaggi nel tempo, se è quello che dici tu è Minority Report.
Sì, era sul fatto
Ah
di
no,
rapporto.
no, no, ho capito quello che dice lui di Tom Cruise, è basato su un manga giapponese, quello...
Ah, aspetta, sì, vivi, aspetta, oddio,
Sì,
Edge of
lascia...
Forever, no,
Sì.
Edge of, aspetta, Marco intrattieni che cerco sul, cerco il titolo, praticamente era quello, che tanto era, sì, basato sul manga giapponese, quello che lui continua a ripetersi, tipo giorno della marmotta,
Sì,
sostanzialmente.
esatto. Perché anche lì, pure lì, non capisci perché devi sviluppare i riflessi e le abilità, se poi continui ad andare a viaggiare, ritorni sempre nel passato. Nella letteratura, Alan Franco, ovviamente, è ancora più sterminata la cosa. Tu appunto hai citato già i grandi classici, anche Philip Dick, Vonnegut, anche che
Sì,
sono.
ma anche i minori, vediamo, ho fatto una specie di lista. Bisogna pensare già semplicemente alla serie della Pattuglia del Tempo di Anderson,
Ah,
un siglo che è
sì. Infatti,
andato avanti per una trentina d'anni.
bellissimo tra l'altro.
De Camp con Abisso del Passato, in questo caso magari era un fulmine, non era una macchina del tempo, però un viaggiatore temporale si ritrova nella Roma di fine impero che stanno arrivando i barbari e cerca di salvare l'impero dal declino o quantomeno ridurre il tempo della cosa, il tempo della decadenza. Questa faccenda del tempo della decadenza poi è la stessa cosa delle Cronache della Galassia o dell'Impero dell'Atomo di Van Vogt, c'è il saggio di Gibson sulla caduta dell'Impero Romano che ha rovinato tutto un grosso pezzo di fantascienza negli anni 30-40. Poi vediamo, ma se noi andiamo a vedere anche semplicemente i cosi, i racconti, c'è il bellissimo Rumore di tuono di Bradbury, dove viene esplicitato alla perfezione l'effetto farfalla. Per chi non lo conosce, ricordiamolo, si tratta di una cosa, di una compagnia di viaggi temporali che organizza dei cosi, delle battute di caccia nel Paleozoico. Prima va giù qualcuno a identificare un Tyrannosaurus Rex che tanto morirà comunque, per cui la sua morte non crea problemi, e a questo punto vanno a caccia. Soltanto che un turista mette il piede fuori dal sentiero, schiaccia una farfalla e quando tornano scoprono che sono in un regime totalitario, perché l'effetto dello schiacciamento della farfalla ha avuto tali ripercussioni che si sono amplificate a valanga, per cui viene modificata tutta la storia umana. Ce ne sono veramente tanti e
Ah, no,
tanti e tanti.
Emilio De Salvo cita il classico, che forse non il primo, ma quasi il primo,
Sì.
la corte di Realtù, l'americana corte di
Ah
Realtù.
sì, beh, quello lì è eccezionale, un romanzo che io consiglio senz'altro di leggerlo, anche per l'impulso satirico, ma soprattutto sociale. È divertentissimo perché si vede come un, appunto, un imprenditore americano, o meglio, quello che insomma farabatta riesce a mettersi in tasca tutto Camelot, inventando telegrafi, mitragliatrici, fondando scuole. È assolutamente una cosa spassosa. Un romanzo ci terrei a citare invece è L'anno del sole quieto di Wilson Tucker, che è un romanzo non notissimo che invece tratta di viaggi nel tempo, nel futuro.
Infatti mi manca,
La
interessante.
storia è di tre viaggiatori che vengono inviati, ognuno per conto loro, nel futuro a 2 anni, perché il presidente degli Stati Uniti vuole sapere chi vincerà le prossime elezioni presidenziali. Riportano indietro un resoconto e in base a quello il presidente modifica la propria politica, insomma. Praticamente a ogni viaggio nel tempo verso il futuro aumenta il disastro perché poi si parla di razzismo, si parla di segregazione, di a questo punto effettivamente di muri eretti intorno alle città per tenere fuori le persone di colore e così via. È un romanzo, se vogliamo, agghiacciante perché porta verso la catastrofe totale degli Stati Uniti. Riletto in
Adesso,
4 anni passati, è veramente qualche cosa di... Oddio, insomma, pensiamoci
profetico.
bene perché ci sarebbe comunque da fare veramente uno studio sulla pessima opinione che esiste dei presidenti degli Stati Uniti all'interno della fantascienza. Come minimo sono mediocri, altrimenti sono completamente imbecilli o pazzi furiosi. Non ce n'è uno che si salvi realmente.
Beh, che poi rispecchia la realtà, non solo americani, insomma un po' ovunque, cioè in media. Qui tra i commenti e le citazioni sono tantissime, però io citerei nome casuale, non causale, che ti manda un virtual hug, e poi sopra Leo Sorge che ti saluta. Un grande, beh, Leo, dobbiamo riaverlo che lui voglia o no in queste serie, e cita Stephen King 26/11/63, in cui il tempo stesso si oppone alla permanenza dei viaggiatori nel passato. È una scelta più o meno unica, sì, molto bello, però è anche vero che per noi, o meglio, per me, Kennedy ha un po' rotto le scatole. C'era anche in Umbrella Academy che citavano anche da qualche parte, perché appunto anche lì ritorna e c'è sempre il tema di Kennedy. Sì, bello, bello, però quando la vedi 50 volte, ecco, Stephen King c'ha questa cosa interessante che, come diceva Leo, c'è una specie di resilienza al tempo a essere modificato. Questo si trova anche nella scienza, cioè appunto la causalità per essere per essere rispettata. Questo fisico qui, che adesso vi faccio vedere, che è Novikov, fu il primo nel 74, a seguito appunto delle equazioni di Einstein che prevedono i viaggi nel tempo, disse: sì, ma ci deve essere un self-consistency principle, per cui tu non puoi, le linee temporali sono chiuse, quindi qualunque cosa succede, è già successo, e non puoi spezzare queste linee temporali, appunto queste closed time-like loop. Tra l'altro, lui è quello che ha anche postulato i buchi bianchi, cioè oggetti, il contrario del buco nero, oggetti da cui può uscire tutto, ma tu non ci puoi andare dentro. Anche quelli, soluzione dell'equazione di Einstein. E questi in qualche maniera si traducono nel fatto che appunto tu non hai, questo è il paradosso temporale, no? La palla da bowling, la palla da biliardo, urta con se stessa, ma se viene deviata non entra nel viaggio nel tempo e non va appunto nel passato, e quindi non si urta. Quindi una delle soluzioni dice: sì, io la urto, però in realtà poi viaggia comunque nel tempo dopo che è stata urtata, e quindi questa è una soluzione, anche questa pubblicata su riviste scientifiche, qui ipersemplificata, per cui effettivamente non c'è un paradosso, perché lei sapeva che lei era stata urtata e sapendo questo torna indietro nel tempo. Però questo principio di conservazione della causalità in qualche maniera deve essere mantenuta, altrimenti appunto, ecco, chiede Lucia, ecco, questo è interessante, come si fa a lavorare per la UCI? Cioè, come si viene reclutati nella UCI che appunto è l'ufficio?
Generalmente, come si entra negli altri servizi segreti, arrivando da forze di polizia o dall'esercito. Mi sta venendo in mente che non abbiamo citato un settore non amplissimo, però abbastanza consistente, di viaggi nel tempo, dove in realtà il viaggio nel tempo è dal futuro verso di noi. Un racconto famosissimo è la scoperta di Morgan Mathway, dove c'è un pittore mediocre, mezzo morto di fame, gli appare una macchina del tempo in salotto e scende giù un critico che lo osanna dicendo che lui è il massimo pittore nella sua epoca, il XXIV secolo, lo tengono in palmo di mano. Questo disgraziato a questo punto salta sulla macchina del tempo per andare nel futuro dove sicuramente lo conosco. E il critico rimasto abbandonato nel nostro tempo non può fare altro che cercare di dipingere i quadri che Mortimer Mathway non ha mai dipinto a memoria, ricordando quelli che aveva visto. Un altro racconto invece molto bello, un po' più profondo, è Vintage Season dell'amore del marito Katner, dove c'è una villetta con delle persone un po' strane che stanno aspettando qualcosa. Nel corso del racconto si scopre che sono viaggiatori temporali e che stanno aspettando la caduta delle prime bombe nucleari. No?
Con Run You Fools, che ha citato prima, appunto violando la causalità, Emilio De Salvo, fuggite sciocchi. Scusa, salutiamo anche Vira Kutras che ci saluta e appunto anche lui o lei.
Ma
Oh.
perdonatemi, magari mi può essere d'aiuto anche la community, ma c'era, se non sbaglio, c'era stato un film, ovviamente non, diciamo, non dico un B-movie, ma diciamo una via di mezzo fra un film decente e un B-movie, in cui c'era un'agenzia, diciamo, di viaggi,
Time
un'agenzia
Cop,
viaggi, la Time Cop, che praticamente li faceva
B-movie,
andare,
Tomasi.
no, era quella che li portavano sui vari disastri, tipo l'affondamento del Titanic, le bombe, e andavano lì praticamente per assistere alla grande
Ah no,
tragedia
allora è
del
un altro.
passato.
Allora questo è un altro, questo mi manca.
Questo no, c'è un romanzo di Silverberg, che racconta qualcosa del genere, di un'agenzia di viaggi che porta verso i punti critici dell'umanità, ad esempio la crocifissione, per cui si dice che guardando sul Golgota probabilmente si può vedere un centinaio di volte la guida che sta accompagnando dei gruppi differenti. Perché visto che arrivano tutti lì nello stesso momento, uno è sempre lo stesso, la guida, e tutti gli altri invece
Cambiano.
sono i cosi. Volevo citare anche un esempio abbastanza insolito. Nel senso che è un dramma di Majakovskij, Il bagno, dove praticamente nella Mosca post-rivoluzionaria, all'improvviso in un appartamento, nel bagno, compare quella che viene definita una donna di luce, che è un'emissaria del futuro che è venuta nel nostro tempo per portare nel futuro gli eroi della rivoluzione sovietica. Arriva, Quindi il classico burocrate porta borse, l'amante, e invece la donna naturalmente poi porta via un operaio, un inventore e lascia lì il burocrate. La stessa storia viene poi riscritta da Lino Aldani nel racconto Screziato di Rosso, che è un racconto molto bello, esattamente con la stessa tematica. E poi,
Beh.
beh, mi dispiace citare comunque Kennedy, però dal lato italiano c'è un romanzo breve di Pier Francesco Prosperi, Seppelliamo Regione, dove una serie di viaggiatori temporali tornano indietro proprio per l'assassinio di John Kennedy, e ogni volta che tornano indietro praticamente creano dei pasticci nel loro tempo, per cui ogni volta peggiorano la situazione che cercavano di risolvere.
Mi
Quello è
sembrava
il tema
un...
di Steins Gate. Tra l'altro
Sì.
Giorgio Cotto, che saluto anche lui, dice che anche Griffin hanno una macchina del tempo, effettivamente lì fanno di tutto. E la macchina del tempo di Wells viene acquistata, dice Daniele, dai ragazzi del
Vero.
Pegasus perché appunto non l'abbiamo ancora citato, ma un po' perché è scontato, il più famoso è appunto The Time Machine di Wells, che è del 1895. Tra l'altro, mentre cercavo un'immagine, ho visto che questa è in vendita a 45.000 euro. La prima copia, prima edizione autografata da Wells stesso, che insomma non è una cifra catastrofica. C'è anche Termae Romae, scritto da un manga, tra l'altro da una scrittrice giapponese che conosce molto bene il latino e dice, come probabilmente leggo che sia corretto, che non è Terme Rome, ma Lae va letta separata, perché anche su quello non è chiaro come si pronuncia
Poi Marco c'era anche quella serie, ahimè, che era, mamma mia, grandi aspettative perché era Terranova anche, quella prodotta da Spielberg, quella dove c'era perché per sopperire alla sovrappopolazione umana vengono mandati indietro nel Mesozoico praticamente, per cui
Beh,
come...
c'era anche, forse era Star Trek,
C'era...
no? Che questi venivano, c'era il pianeta veniva distrutto e loro venivano andati nel passato per.
Sì, la Tavacro praticamente, che c'era,
Sì.
che venivano, c'era questa macchina che addirittura però proprio li cambiava a livello anche genetico per adattarli al passato. Tra l'altro prima Dan Franco ha citato quello del discorso della correzione di linee temporali, mi ha ricordato un bellissimo episodio in due parti di Voyager, che era un anno d'inferno, dove c'era quella sorta di mega macchina temporale di quella razza, i Krenim, che lì era forte perché lo scienziato Krenim cercava di ripristinare una linea temporale, però non ci riusciva mai al 100% e combinava su un... e alla fine sostanzialmente la linea temporale si rimette a posto quando lo fanno fuori sostanzialmente.
Sempre Giorgio cita addirittura al film da Banese già ieri. Vabbè, anche lì è fantascienza comica, però ecco, sempre sul comico Emilio ricita questo Douglas Adams, il ristorante alla fine. Lì, appunto, Douglas Adams con estremo humor dice: no, i viaggi nel tempo, il problema non è il viaggio nel tempo, i paradossi del problema non è niente, ma è coniugare i verbi, perché deve esistere un verbo per dire una cosa che sarebbe successa se tu non fossi andato indietro nel tempo a cambiarla, ma poi era già cambiata, e quindi sulle pronunce. Berusca dice che la pronuncia nel greco antico è immaginaria, quella vabbè. Terranova, Daniele dice cancellata sul più bello.
Sì, in effetti stava prendendo una piega interessante. Devo dire, Terranova, ne parlavamo spesso e volentieri con Paolo Bianchi, era la classica serie dove, che secondo me si può assimilare a, cos'era, Falling Sky, Walking Dead, Terranova, erano, cioè, la cornice era, praticamente, il quadro era il pippone familiare. E la cornice erano gli alieni, gli zombie, i dinosauri, per cui non è che cambiava poi tanto, diciamo. Il contesto era.
Un altro autore che ci è sfuggito fino adesso è Vonnegut, tra l'altro, e lui proprio scrive, a parte che fa viaggi nel tempo, c'è Slaughterhouse-Five, che è praticamente il bombardamento di Dresda, a cui lui ha assistito perché era prigioniero dei nazisti e quindi ha visto appunto il mattatoio della distruzione della città di Dresda da parte delle forze alleate. Poi successivamente Time Quake, in cui appunto c'è questo. Perché Vonnegut, io lo trovo un autore tristissimo, nel senso che mette proprio una, non so, Gianfranco Omar, se siete d'accordo, mette una malinconia incredibile. È geniale, perché qui
Sì.
c'è questo terremoto temporale per cui tu ti ritrovi a rivivere tutto una seconda volta, ma sapendo esattamente quello che doveva succedere. Però lui proprio scrive proprio in maniera circolare. Lui dice: no, secondo me bisogna cominciare a scrivere più vicino possibile al finale e poi ritornare sempre lì. E poi se lo fa lui ovviamente riesce bene, se lo farà Franco Nellucci riesce benissimo, se lo facciamo io e te, Omar, viene una schifezza. Bisogna essere in Fringe, sì, cioè, citano Fringe. Marco Passarello, ciao Marco. Razziera,
Ciao, prima.
a
Proposito, grazie Marco, lui sa perché, no?
lui
Perché
sa
praticamente...
dove fai i messaggi tipo i massoni,
No, no, sa perché, non sa perché, perché sostanzialmente prima nel citare il famoso film di Tom Cruise che era Edge of Tomorrow praticamente, mi ha messaggiato,
Ah, sì.
mi ha
Sì, questo è
ricordato.
la marmotta in giapponese, sì, Edge of Tomorrow. Comunque, diciamo, è un argomento molto... Per esempio, te, Lanfranco, come ti è venuto in mente di partire col viaggio nel tempo? Perché leggevo che tu hai esordito anche su una rivista che si chiamava Viaggi nel Tempo, una fanzine, rivista che era a
Sì. No,
tema temporale.
no, la fanzine era una fanzine pubblicata dal, oddio, non ricordo se era collettivo o Club Fantascienza Padova negli anni fine 70-80 ed era intitolata The Time Machine come omaggio a Wells, ma era narrativa di qualsiasi genere. No, sostanzialmente a me era venuto in mente un racconto dove volevo dare un'idea un po' della storia italiana come, non, come qualche cosa che insomma non è normale, come qualche cosa che è costruito con delle entità. In questo caso servizi segreti, non entità aliene o chissà che stanno dietro e modificano. Ed era nato un racconto. Dopodiché ho visto che tutto sommato forse quello lì poteva anche svilupparsi e svilupparsi in un altro modo, nel senso un pochino più satirico, un pochino meno impegnato dal punto di vista, come dire, del mistero. Chiamiamolo così, mistero nel senso delle forze che lavorano dietro le spalle, quello che oggi si chiamerebbe deep state, no?
QAnon anche lì, solo che quello. Tra l'altro tu chiami Lucci perché ne abbiamo parlato nel podcast con Flora, appunto in omaggio di Ucci Ucci, sentitor di Cristianucci, ovviamente lì l'acronimo non mi ricordo com'era, ufficio di
Ufficio
cronaca
centrale cronotemporale italiano.
italiano. Però ecco il tema quella è l'altra cosa che si apprezza molto nei tuoi romanzi, è la passione per la storia, la conoscenza della storia, perché appunto spesso no, uno legge magari più di questi che vanno a salvare Kennedy, eccetera, o ci provano, rispetto appunto a Dante, Machiavelli, Colombo. Colombo, tra l'altro, era lo stesso che Benigni voleva fermare il suo viaggio perché la figlia, se no, non la lasciamo, mi ricordo com'è la storia. No? Marco Pazzarello cita in razza aerea per i popolari del futuro, sì, vengono a prendere i passeggeri aerei che stanno per precipitare e si riportano nel futuro. Angelo cita The World Jones, il mondo che Jones creò di Philip Dick. Jones riesce, questo ce l'ho, eccolo qua. A prendere il potere perché appunto lui vede nel futuro 6 mesi e quindi anche lì questa è una variazione sul tema interessante. Adesso parliamo di Philip Dick, nel senso che lui, questa persona vede nel futuro, sa quello che succede, ma non lo può cambiare, quindi può muoversi su una linea chiusa sapendo già quello che sarebbe successo. Ah, Spero Alex, sì. Il viaggio è il primo film di Superman, però sì, è inverosimile, ma insomma, tutto Superman non è che. Poi c'è Wiracutras che cita Il seme della follia, che però mi manca, non so se voi l'avete visto. Diciamo, è una cosa sterminata.
Sì, assolutamente.
Tra i cattivi io metterei il timeline di Crichton, che è bravissimo, e tanti altri, però onestamente, ecco, ce l'ho
Che
anche
però
messo.
più che un viaggio nel tempo lì si basava su un. Infatti, prima lo citava il fatto del fatto di passare dai multiversi, un nostro ascoltatore. E, infatti, timeline più che un viaggio nel tempo era lo spostarsi verso universi paralleli, sostanzialmente.
No, no, loro viaggiavano nel tempo e poi, però lì pure forse la linea era chiusa, ma insomma era molto improbabile perché c'erano un computer quantistico e usavano sta cosa per fare viaggio nel tempo e gli serviva per fare un parco a tema, che secondo me è una boiata, cioè il computer, già se c'è il computer quantistico prende il potere del pianeta e finisce là. È alla Google, no? Poi se vai indietro nel tempo per fare un viaggio in parco a tema. Ecco, sì, hanno citato più volte Emilia, ma anche prima le 12 scimmie, che è molto bella anche lì, sia il film che la serie, che non era malaccio, linea temporale chiusa, nel cui tu non puoi andare a cambiare, e la raccolta di Silverberg, Occhi del futuro. Ma appunto è un tema immenso, perché no, si presta anche bene alla narrativa, perché ti coglie lo lettore, lo spettatore, il viaggio nel tempo. È un po' come la fine del mondo, no? La bomba nucleare, sono questi grossi caposaldi che.
Beh, penso che i viaggi nel tempo dopo l'invasione aliene sia veramente i due pilastri
Sì, l'invasione
fondamentali.
aliena è più facile farla, infatti farla originale è ancora più difficile. Il viaggio nel tempo devi stare un po' attento perché anche lì è abusato, però. Sì,
Diciamo che
sono.
il viaggio nel tempo ha dei limiti maggiori, però è più carino se riesci a forzare o a spostare il limite di un pochino, lì ti dà proprio l'idea della novità. L'invasione aliena, tutto sommato, si può dire qualsiasi cosa. Il viaggio nel tempo, no. Un viaggio nel tempo in qualche modo devi rimanere un po' sei legato a certi confini, a certe convenzioni.
Lanfranco, c'è stato un caso di diciamo di che passami il termine crossover fra questi due generi, cioè invasione aliene tramite viaggi del tempo?
Quello che dice pure Verusca, alieni che ci inviano viaggiando nel tempo.
Mi manca.
Beh, può
Adesso
essere il
al momento
quarto,
non mi
dai.
viene in mente niente.
Potresti farci il quarto libro. Tra l'altro Verusca cita anche che mi manca completamente l'orologiaio di Filigree Street, che ricordava tutti i futuri e scordava quelli che non si avverano, che sembra interessante.
Sì, molto interessante.
E poi Emilio cita, no, questo è Daniele, che è un derivio romantico, questione di tempo e appuntamento nel tempo. God Sigma, che è un altro cartone animato in cui c'è un viaggio nel tempo, e Farnan Friedold di Heinlein,
Sì.
dove il tempo per colpa di un po' di un.
Uno dove c'è un viaggio nel tempo che è fenomenale, tra l'altro me lo sono rivisto tutto da poco, era secondo me l'anime robotico più triste di tutti i tempi, che era Baldios,
Ah, sì, certo.
dove i cattivi si scoprono che praticamente erano i terrestri che
Resti del
tornavano
futuro.
nel
Sì,
futuro.
Baldios era pesante. Citano anche Mork. Effettivamente Mork
Sì.
esordisce come spin-off di Happy Days, perché lui era
Sì.
ambientato negli anni 70, ma va indietro negli anni 50, con Robin Williams, giovanissimo, poverino. E insomma, effettivamente c'è anche un viaggio nel tempo in quel caso.
Sì, posso rispondere a Kumi, che dice c'era quel film del ragazzino che viene adottato da alieni e torna nel suo futuro. Sì, era Navigator, sì.
Sì, anche lì. Poi c'è Wiracutras che cita Il seme della follia, che lo scrittore vede a cadere ciò che ha scritto, prova a cambiare, ma impazzisce, poi grazie al cielo non ce lo non ci spoilerà il finale, perché pure quello è bene andare a recuperare tutti, bisognerebbe fare una lista di tutta questa roba qui, ma praticamente dovremmo tornare sul viaggio nel tempo, perché effettivamente è un argomento sterminato. Abbiamo passato l'ora anche questa volta. Franco, qualche considerazione sul futuro?
Sul futuro?
No, scherzo, insomma, se c'hai
Ma
qualche ultimo.
diciamo, grosso modo in uscita dovrebbe esserci un racconto che è un meta racconto sui viaggi nel tempo. Dovrebbe uscire su Robot in uno dei prossimi numeri, non so se sul prossimo o su uno dei successivi. E poi, beh, c'è un racconto in cui dovrebbero andare a pasticciare con l'inventore dei viaggi nel tempo, perché non abbiamo detto che nella mia serie tutto quanto è nato da un'intuizione di Leonardo da Vinci.
È vero, la macchina di Leonardo da Vinci, è vero. Quindi insomma il filone è ancora attivo, bene, ci fa piacere
È
perché
ancora attivo,
ne
sì.
avevamo parlato appunto, riprendere la puntata, ma non per fare complimenti, è una scrittura che tu hai molto forbita, ma non pesante, cioè scorre molto bene, ma si vede che dietro c'è tutta questa cultura letteraria generale e storica, ma anche del tema del viaggio nel tempo, e quindi è proprio un piacere leggere e vedere come si dipanano i vari personaggi. Citano Lovecraft, Navigator, Leo cita L'ora di 80 minuti, e qua è una cosa sempre, niente, ha il
Sì.
viaggio del tempo, il bambino di Aghi, diciamo quelli in avanti. Giorgio, sono un po', sì, mi addormento e poi mi risveglio. Anche citavano Idiocracy, che effettivamente è un viaggio, però anche un viaggio nel tempo, è che io rimango, Life on Mars, anche l'hanno citato, rimango bloccato, e quindi non è un viaggio nel tempo nel senso che semplicemente vengo congelato, anche Futurama, no? Il tizio stesso, uno che.
Diciamo non meccanico, io mi ero limitato ai viaggi più strettamente meccanici. Uno non meccanico è un romanzo, è un film abbastanza famoso, La moglie del viaggiatore del tempo.
Sì, perché poi lì quando c'è il tema amoroso, e ovviamente l'audience si alza sempre di più. Va bene, siamo in chiusura. Stavolta in chiusura, effettivamente non lo facciamo mai perché ci scordiamo, siamo degli idioti, però se volete avere informazioni sulle prossime live, sulle varie podcast a cui facciamo sempre riferimento, ovviamente il sito è fantascientificast, che è .it o .com, mi ricordo
.com
male.
o anche
Tutto.
.it, comunque uguale.
Tutti e due, dove ci sono appunto tutti i vari podcast, anche vari articoli. C'è anche il canale di Telegram, che è un canale chiuso, nel senso che non è aperto, perché altrimenti ci riempiremo di botte, pur essendo di fantascienza, non è che ci fa piacere. Appunto, è t.me, cioè Telegram Fantascientificas Community, quindi è FSC e una seconda C Community, e anche lì è un canale piccolo, ma molto agguerrito sui temi di fantascienza, quindi anche è piacevole, e ovviamente sono ben accette tutte le posizioni, discussioni, eccetera, eccetera, sui vari temi della fantascienza. Cioè, di bello che fino adesso sono sempre state posizioni molto diverse, soprattutto su Discovery, eccetera, eccetera, ma nel pieno rispetto delle opinioni differenti, che secondo me è la cosa più importante. Quindi su questi canali, in qualche maniera, c'è anche le prossime uscite. Di solito non le pubblicizziamo la settimana stessa, perché la scaletta appunto la facciamo un po' all'ultimo secondo. E sempre annunci tristissimi, ovviamente fate subscribe al canale, condividete, mettete la campanellina, che è una cosa demente, ma purtroppo
No, ma devi
serve
farla
alla.
bene, Marco, col dito, la campanellina, mi raccomando.
Però serve all'algoritmo di YouTube, ecco, sono riuscito anche a impallare la telecamera. Serve all'algoritmo di YouTube, perché purtroppo su quello si basa tutto. Ringraziamo tutti quelli che si sono collegati con noi oggi stasera, e ringraziamo ovviamente Lanfranco, Omar. Beh,
Ringrazio voi.
sempre un piacere, ci torniamo a vedere ovviamente anche a te. Quando esce il prossimo libro, sicuramente dovremo fare una seconda parte. sui viaggi nel tempo. E ovviamente tutti quelli che poi ci ascoltano offline, sia in audio video sul canale YouTube che sul podcast di Omar, perché alla fine è creato da Omar e Paolo Bianchi, oramai realtà consolidata del rutilante mondo della fantascienza. Grazie ancora, allora, e alla prossima. Vi sto salutando con la manina, non mi vedete. Ciao.
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 Bond. James Bond.
Fantascientifica, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. L'autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.